online di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio con i servizi della redazione. Le notizie principali, partiamo dal maltempo perché c'è stata un'ondata e tuttora in corso un'ondata di maltempo sulla Toscana con precipitazioni localmente molto intense, attive su buona parte della Toscana, in particolar modo sulle zone settentrionali. Per quello che riguarda la situazione dei bacini fluviali, al momento è tutto sotto controllo, secondo quanto dice il sistema di protezione civile della Toscana. Ombrone, Pistoiese, Ponte alle Vanne al secondo livello, in calo al primo livello a Ponte Lungo, il Brana ad Agliana al secondo livello, Tora con le Salvette al secondo livello, Stella Quarrata al primo livello, Bisenzio e Gamberame al primo livello, Ozzeri al primo livello a Lucca. Questo quanto comunica il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni sui social, e ricordiamo che c'è l'allerta di colore giallo fino al termine della giornata per quello che riguarda appunto il rischio dovuto alle forti piogge. Un grosso pino è caduto invece in prossimità dell'ingresso di Scanzano in provincia di Grosseto, non provocando però danni fortunatamente né a persone né a cose, secondo quanto si apprende. La pianta sarebbe venuta giù a causa appunto del maltempo delle ultime ore. A causa dell'allagamento del piano viabile che interessa il sottopasso di Pratilia, invece in mattinata è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Innesto a Prato tra la statale 716 sulla strada statale 719 Prato Pistoia al chilometro 6,9. Questo è quanto ha reso noto ANAS. A causa sempre del maltempo, infine, i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack, nuovo ponte della tranvia, sono stati spostati a domani, giovedì 29 gennaio, dalle 22 alle 4. Questo è quanto ha fatto sapere in una nota GEST. L'intervento sarà realizzato nella sola notte di giovedì, dalle 22 a fine servizio alla linea T2. Farà servizio limitato da Pereto all'aeroporto, a Regione e viceversa, da Redi a San Marco Università e viceversa. Saranno attivi servizi di bus sostitutivi tra le fermate Regione Redi e viceversa, questo quanto comunica GEST. Dopo l'esposto presentato dal Comitato Salviamo Firenze, la Procura del capoluogo toscano ha aperto un fascicolo per accertare se la trasformazione dell'ex ospedale militare di Via San Gallo in resort di lusso stia violando il codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre alla disciplina urbanistica comunale. Gli inquirenti passeranno al vaglio l'iter della procedura amministrativa e i progetti della struttura, e se dovessero emergere indizi sulla presunta illegittimità degli interventi edilizi, come sollecitato dal comitato, potrebbero disporre l'immediata sospensione dei lavori o il sequestro dell'intero cantiere. Ma sentiamo la posizione di alcuni residenti di Via San Gallo nelle voci di Nicoletta e Lisa.
Intanto il dialogo e la comunicazione dovrebbe partire prima, no? Cioè prima che il cittadino si risenta e comincia a infangare, come dice l'assessore. Non si tratta di infangare la pubblica amministrazione, si tratta del diritto alla trasparenza, a sapere, avere la certezza che quello che viene fatto, per quanto discutibile, sia fatto veramente secondo dei criteri validi. Stupisce un po' il fatto che chi per esempio ha finestre sulla strada, nel cambiare gli infissi, nel cambiare le persiane, debba mantenere il legno piuttosto che il PVC, quando poi ti trovi davanti a costruzioni di questo genere che triplicano, forse se raddoppiare sicuramente, se non triplicare quello e il volume che c'era prima. Ecco, sono questi due pesi e due misure che fanno un po' arrabbiare, ecco. Quindi chiediamo chiarezza, e la reazione di Pita sinceramente non me l'aspettavo. Un'amministrazione che sa di essere nel giusto mantiene un tono pacato, non attacca il residente che appunto chiede di sapere, di essere informato.
Noi in sostanza, tramite questo esposto, chiediamo che sia fatta luce su tutti i passaggi dell'area dell'ex ospedale militare, sulle autorizzazioni e su tutti i rapporti esistenti tra le case preesistenti e questo nuovo complesso che sorgerà. Ovviamente noi siamo addetti ai lavori, noi siamo semplicemente dei cittadini che però di fronte ad un problema così evidente ci siamo mossi e chiediamo appunto accertamenti.
Chiediamo che di verificare che sia stato tutto fatto a norma e la speranza onestamente è che in futuro si cerchi di tutelare di più il centro storico. Ogni volta la prima cosa che ti viene in mente è studentato, poi sai che gli studenti universitari non trovano appartamenti, non trovano stanze. Vorremmo sensibilizzare l'amministrazione per una politica davvero rivolta al residente e non soltanto a spazi di turismo.
In questo quartiere ci sono nata, mi sono spostata 2 volte 100 metri alla volta e per questo i miei amici mi prendono anche un po' in giro dicendo il tuo quadrilatero. È vero, perché comunque io sono sempre stata qui, ho fatto le scuole qui, mia figlia va a scuola qui. Quando ho letto della riqualificazione dello spazio dell'ospedale militare ero anche contenta, perché sembrava venisse fuori una ludoteca. Avevo letto di soldi che sarebbero andati alla scuola Lavanini, che è una scuola di quartiere che ha tutta una serie di criticità che non sto ad evidenziare. Quindi tutto sommato ero anche contenta, dicevo finalmente si fa qualcosa per cercare di rivitalizzare il quartiere. Francamente uno non ci pensa, perché se i disagi sono sempre di più mi vincola al mutuo, quello mi vincola.
Gli ex inquilini delle abitazioni al giardino di Boboli non dovranno pagare gli arretrati dei rincari dell'affitto che nel 2018 l'allora direttore degli Uffizi Ache Schmidt aveva chiesto loro. Il Ministero della Cultura e gli stessi Uffizi hanno preso atto di aver definitivamente perso la battaglia legale contro 15 inquilini proprio sul canone degli alloggi che ricadono all'interno del complesso museale. Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha infatti bocciato l'appello del Ministero e degli Uffizi, come aveva già fatto il TAR del Lazio del 2024, che a sua volta aveva dato ragione ai vecchi residenti. Questo è quanto riportato dal Corriere Fiorentino. La vicenda iniziò nel 2018, quando Schmidt decise unilateralmente di alzare il canone per quelle abitazioni date in concessione ad affitto calmierato a dipendenti ed ex dipendenti degli Uffizi e della Soprintendenza, anche retroattivamente. Una scelta che nel giro di pochi mesi portò quegli inquilini a dover abbandonare per sempre Boboli. L'esercizio di un simile potere, assimilabile all'autotutela, deve però essere giustificata da sopravvenuti motivi di interesse generale di cui dare adeguata contezza, nonché rispettoso dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Questo recita la sentenza del Consiglio di Stato, rigettando appunto il ricorso da parte del MIC e degli Uffizi. E ora veniamo alla questione della tranvia, perché ci sono degli aggiornamenti per le linee tranviarie a Firenze. Sbloccato il cantiere di Piazza Beccaria dopo l'accordo tra Comune e Soprintendenza, mentre riprendono a pieno ritmo i lavori per la linea Libertà Bagnaripoli e per il ponte della T2 a Novoli, danneggiato a causa di un incendio. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti con il servizio Raffaele Palumbo.
I lavori per le linee tranviarie nuove, per la manutenzione di quelle già esistenti, stanno attraversando la città cambiando traffico, abitudini e viabilità. La buona notizia è che tutte le pedine sono in movimento. Partiamo da Piazza Beccaria, qui dopo uno stop forzato i lavori riprendono senza dover aspettare i temuti 4 mesi. La storia è nota e non è certo una novità per la città di Firenze. Il ritrovamento di reperti durante gli scavi hanno costretto il cantiere a fermarsi. Poi l'accordo tra il Comune di Firenze e la Soprintendenza: entro lunedì una parte dei fatti archeologici saranno rimossi dopo la gettata di cemento per sostenere il tunnel di pietra rinvenuto a metà dicembre. Poi la prossima settimana i lavori potranno riprendere. Stiamo parlando della linea della tranvia 3.2.1, quella che andrà da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. In questi giorni vedremo la sede tranviaria in Viale Gramsci e il cantiere tra Via della Mattonaia e Viale Mazzini. Nessun cambio della viabilità previsto. Sull'altro versante della stessa linea, parliamo dunque di Gavinana, è partito il ribaltamento del cantiere su Viale Giannotti ed anche la viabilità sarà traslata, mentre nel fine settimana è previsto un intervento in Viale Europa con conseguente chiusura della rampa che dal viadotto Marco Polo porta a Bagno a Ripoli. Infine il ponte della T2 danneggiato a Novoli da un incendio. Il ponte Ax sarà sollevato di notte per consentire i lavori di sostituzione in sicurezza. Accadrà durante le prossime 2 notti con limitazioni alla linea tranviaria e con bus sostitutivi.
Veniamo alle questioni che riguardano la sicurezza in città. Noi abbiamo gli agenti per fare il nostro lavoro. Arrivano periodicamente e stanno arrivando anche altri uomini. L'importante è impiegarli nel miglior modo possibile. Lo ha dichiarato il questore di Firenze Fausto Lamparelli a margine del convegno a sicurezza un bene comune organizzato dalla SPI, dalla CGIL, e insomma sono parole importanti visto che si è sempre parlato di carenze di organico. Secondo Lamparelli, insomma, nella conferenza di fine anno abbiamo diffuso dati alla questura di Firenze, ha detto il questore, che ci lusingano. Non ci fermiamo, dobbiamo fare di più, faremo di più sicuramente, ma abbiamo fatto in modo di finalizzare quelle che sono le azioni, per esempio, di controllo del territorio, quindi il non fermarsi al contrasto dei reati in sé, ma fare dell'altro, applicare i provvedimenti amministrativi, misure di prevenzione o anche le espulsioni piuttosto che i CPR. Lamparelli comunque ha detto che la sicurezza a Firenze è allargata, partecipata, e ha confermato che gli agenti per fare il lavoro ci sono. A proposito del convegno, a proposito di sicurezza, lo sta seguendo per noi Sandra Salvato. A te la linea, Sandra.
Buongiorno Domenico. Sì, sui numeri e sul concetto di sicurezza c'è un dibattito molto aperto, non a caso se ne sta parlando qui stamani alla CGIL. Sicurezza è una questione che si impone in tutta la sua urgenza e su cui, come abbiamo visto, concorrono anche narrazioni distorte, capziosi. Vedi alla voce America, ma la sicurezza è anche un tema su scala locale, come hai ben sottolineato, che per il sindacato passa dall'inclusione, dalla tenuta sociale, l'opposto di quello che sostanzialmente fa il governo, quindi dal lavoro dignitoso, dall'inclusione, dai servizi pubblici, dal presidio dei territori, dal rispetto della Costituzione. Queste sono le vere politiche di sicurezza, non ricette come il pugno duro, le scorciatoie autoritarie, le ronde o la repressione del dissenso, insomma, senza contare la lotta allo sfruttamento lavorativo che genera esclusione e insicurezza. Questo è un po' il core unanime che emerge dai vari interventi, un approccio che supera certamente la logica emergenziale e securitaria per affermare invece una visione integrata della sicurezza come responsabilità collettiva e diritto di cittadinanza. C'è tuttavia un gioco sporco, lo ha definito così a gran voce Michela Pascali, che è la segretaria nazionale della CGIL, che è il sindacato dei lavoratori della polizia. I numeri che vengono tanto sbandierati in questi giorni, in questi mesi, non sono reali, cioè non si parla di un vero e proprio potenziamento. Il riferimento è a quei 61 agenti in più annunciati per Firenze a fronte dei 70, tra l'altro pensionamenti, quindi il saldo sarebbe negativo. E non tiene assolutamente in conto il turnover, perché c'è uno spostamento di funzioni, non una vera e propria aggiunta. Parla poi anche Filippo Focardi, che è il sostituto procuratore presso la Procura per i minorenni di Firenze, a proposito invece della cronaca recente. Oltre al capoluogo toscano, che rimane un punto critico sotto tutti i punti di vista, adesso c'è un allarme particolare a Prato per una serie di rapine. E poi torna sul fenomeno baby gang, ultimamente ne hanno titolato tutti i giornali, spesso dice si tratta di ragazzi problematici che stanno con altri ragazzi problematici, quindi lui parlerebbe più propriamente di reati del branco. I tanti voti della sicurezza, insomma, da quella degli anziani a quella nei posti di lavoro, nelle zone degradate, verso gli immigrati, sono stati presentati nei dettagli tutte queste declinazioni della sicurezza, e la risposta che si leva non riguarda solo le forze dell'ordine, per quanto componente necessaria, ma le politiche pubbliche che devono tenere insieme prevenzione, integrazione, welfare, cura della città e presidio al territorio. È davvero tutto da qui.
Siamo in conclusione di GR alle 12.59, allora vi dico che prosegue la campagna di tesseramento del Contrado Club. Sapete che la base è di 1.600 soci iscritti, quest'anno però per noi è fondamentale raggiungere l'obiettivo almeno di 2.000 iscrizioni, come vi abbiamo raccontato, e purtroppo ancora non ci siamo. Allora, insomma, per creare anche un po' di verve, un po' per agganciarvi anche alla curiosità e magari contribuire o darci una mano a contribuire all'aumento del numero dei soci, abbiamo deciso che faremo un countdown ogni giorno, vi aggiorniamo su quelli che sono il numero delle tessere che abbiamo realizzato e rispetto a quelle che invece servirebbero, e come abbiamo detto sono 2.000. Ad oggi, 27 gennaio 2026, siamo a 1.725 soci, per cui, come capite, ne mancano ancora almeno 275. Mi raccomando, il momento giusto per iscriversi al Controllo Club è sostenere la vostra radio. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Cielo Oggi molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio locale temporale, poi c'è una tendenza ad una maggiore variabilità dal pomeriggio con piogge sparse e neve in calo fino ai 1300 metri sull'Appennino tosco-emiliano, i venti sono moderati forti di libeccio con rinforzi sulla costa livornese, i mari molto mossi e agitati, le temperature in aumento lieve nei valori massimi, più sensibile invece in quelli minimi. È davvero tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia, come di consueto dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbazzo, stato bravo con voi, a seguire Bravo Chi Ascolta con Giustina dalle 18.45 la Newsline serale. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.